Come va? Come vuoi che vada? A uno che riceve lettere minatorie. Guarda che roba, eh? Allora, sì, è spento? Sì. Ecco, sabotaggio. E c'è stato un sabotaggio. Sabotaggio del nemico, il quale mi manda le lettere minatorie e mi fa trovare spento il microfono. Vabbè. Ciao, buongiorno. Allora, sì, è vero, guardate, chi è che può aver fatto una cosa del genere ritagliando i giornali, ta 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 ta, per scrivere che cosa poi, eh? Per minacciarmi di cosa, eh? Vogliamo leggere, è arrivata ora, eh? L'ho vista ora. Ciao G, c'è scritto, mi hai lasciato, virgola, mi hai tradito, mi hai svalutato. Qualcun altro mi ha custodito, ora solo il rimpianto. Piangerai ancora per il mio valore che è assai tanto, assai tanto. Io, re dei macchiaioli, beh, le capivo, dei pittori, ti è mancato per quel bambino che guarda un violinista estasiato. Leggerezza, valutazione negata, emerita cazzata, far finta più non posso, seppur hai trovato il Ben Godi là sull'Argengrosso. Qualcosa ancora ti manca? Chi? Ma me, Vincent Cabianca. Ah, è vero, mi manca. Cabianca, Cabianca me l'ha mandata, Cabianca me l'ha mandata, Cabianca. Sì, il Cabianca perduto. Io sono sempre alla ricerca del Cabianca perduto, ma prima o poi arriverà, eh? Vedete queste cose strane, strane, eh? Io voglio dire. Non è Cabianca perché Cabianca è morto da un pezzo, vero? Ma chi si è messo lì con tanta pazienza, a fare una cosa del genere? Ma! No, io ringrazio, però non smetterete mai di meleggiarmi per questa cosa del Cabianca, va bene? Un giorno lo troverò e quando arriverò qui col Cabianca, dirò, eccolo qui, eh? E così zitti, boni, andrete a nascondervi, voi che mi prendete sempre in giro perché ho perso il Cabianca, ecco. Accidenti, vabbè, asseggioliamo. Ah, ma no, prima, aspetta, voglio ringraziare anche le persone che mi hanno dato dei libri. Ecco, guarda quanto è bello questo qui, quanto è bello questo qui. Edith Piaf, Una vita, una voce. Ah, bello, lo cercavo da una vita, effettivamente. Questa è la prima edizione della Rizzoli, è del 70, questo qua, quindi era morta da poco, la grande Edith Piaf, ci sono le sue foto, c'è tutto. Grazie, ringrazio le signore del mercatino di Montedomini che mi hanno dato anche questa, storie non solo cliniche, questa me lo devo leggere, deve essere molto interessante perché ci sono delle storie, diciamo, di persone che non stanno bene, ma mi hanno detto trattate con un bello stile, insomma, abbastanza leggero e piacevole. E quindi grazie perché insomma, come dire, quando ti regalano qualcosa devi ringraziare, perché se no non ti regalano più nulla. Ora metti a sedere e entriamo negli argomenti, no? Negli argomenti. Avete visto si è visto il totale? Perché noi abbiamo anche una sedia vuota qua davanti e la sedia vuota appartiene come dire, alle chiappe che ci si metterà sopra a sedere, alle chiappe di un ospite, il quale si siederà qui e parleremo di un qualcosa che avrà delle cose da farci vedere che non dico ancora nulla. Bene, entriamo invece nel merito delle cose che voi mi scrivete, per esempio email, per esempio referendum o referenda, mi scrive Marco. E mi scrive quanto segue. Ciao G, sai come ho saputo che eri in televisione? No, no, dai, dimmelo. Qualche sabato fa, verso le una, ti ho visto in un supermercato, davvero? Sì, con un cestello in mano. Un cestellino giallo? Sì, vabbè. Davanti al frigorifero della carne, che ci posso fare? E si mangia. E mi sono detto, che ci fai G? Il sabato è in radio. A mezzogiorno alle 4. Tornato a casa, sono andato su internet e ti ho scoperto. E ho scoperto che ero rimasto un po' arretrato. Da allora ho impostato il videoregistratore e tutte le sere ti rivedo. Bravo, bravo, bravo. All'inizio è stato un po' strano vederti in TV, ma fatta l'abitudine devo dire che sei ugualmente bravo. Anzi, la trasmissione scorre via che sembra unta. E senza il video è ancora meglio. Questo tu lo dovevi scrivere. Cioè, come senza il video è ancora meglio? Cioè, lo so che questo è. Ma che lo so io, o che discorsi gli ecco adesso? Cioè, devi per forza guardare il video, perché io so che è ascoltabile, perché ovviamente si intitola Ciao G come se fosse radio in TV, quindi ovviamente c'è molto della radio qui dentro, molto di me radiofonico, però voglio anche dire che tu la puoi ascoltare benissimo, come spesso si ascolta la televisione, no? Non si guarda, se tu senti un dibattito politico c'è bisogno di vedere le facce dei politici, no? Ascolti e basta, se posso. Mentre quando io ti faccio vedere delle cose, o tra poco sarò un ospite che avrà delle cose bellissime da farci vedere, no? Dico, come la concili solo il guardare, solo l'ascoltare e non il guardare? Quindi è meglio tu mi guardi, perché poi a questa faccia ci si fa l'abitudine. All'inizio sarà poi non ci fa l'abitudine, dai. Va bene, no, c'è anche chi gradisce. Oh, scusa, non voglio essere puntiglioso, e qui arriva la precisazione, ma Ellina, guarda, ora è diventata messicana, guarda Ellina oggi, che c'è, tutta la settimana messicana? Non risponde, vabbè, cosa vuoi rispondere? Non risponde, vabbè, d'accordo. Ma ti scrivo perché anch'io adoro la lingua italiana, sì, io però la scrivo maiuscolo, lingua italiana L e I maiuscole, perché l'adoro di più. Dunque, oggi durante i 10 punti della tua campagna elettorale, cioè ieri, complimenti, grazie, hai usato la parola referenda come plurale di referendum. Ebbene, l'uso comune, parlato e anche scritto sui giornali e in televisione, è quello di dire referendum, per esempio tre referendum e non tre referenda. Referenda l'ho sentito dire solo da Bossi ed è tutto dire. Ma che vuol dire? Guarda, referenda è un plurale latino, insomma, molti plurali latini, vero? Lenzuola? Per esempio, ecco, referenda l'ho sentito da Bossi, ma non è solo una questione di uso comune. Le parole straniere in italiano al plurale non si declinano, si dice gli sport e non gli sports, si dice i blitz della polizia, non i blitze o blitzen, ci vorrà un blitzen, che dice vabbè, io il tedesco non lo so. Non solo, referendum viene dalla locuzione latina ad referendum, che in latino è invariabile, quindi non esiste. Tu oseresti dire, vuoi dirmi che non esiste il plurale di referendum? Non va sul referenda? Io lancio, siccome non sono latino, lo conosco così, per sentito dire dai Papa, no? Quindi praticamente non lo so. Però sapevo che in questo plurale si poteva dire anche referenda, quindi non era niente di male, persino se lo dice Bossi. Per cui, come dire, invito tutte le persone che vogliano mettere i puntini sulle I o le A in fondo alle parole, bene, insomma, a dire la loro su referendum o referenda al plurale. Ecco, insomma, dire referenda, mi dice Marco, è proprio sbagliato, secondo me, quindi secondo lui. Ti faccio ancora complimenti per la tua trasmissione e ti ringrazio per i tanti anni che ti ho ascoltato alla radio. Quando facevo il magazziniere stavo 8 ore a imballare pacchi. La tua trasmissione era un raggio di sole in una giornata altrimenti noiosissima. Ciao Marco. Bene, questo raggio di sole c'è ancora e devi però lasciarti abbagliare anche gli occhi, ok? Va bene? Quindi è aperta la guerra tra chi dice referendum e chi dice referenda, sono cose appassionate. A me mi appassionano tanto. Oh. Altra email scritta grande. G, ti volevo dire che sei un grande, perché non ti candidi davvero? Sì, mi candido. Scusa, ma pensate, se io mi candidassi davvero, potrei esprimere veramente un programma di governo come ho cominciato a fare ieri e continuerò a fare nei prossimi giorni? Oggi no, perché non ce l'ho il tempo. Potrei? No, non potrei. Ovviamente dovrei piegarmi a tante compromesse e così via, politici. Ovviamente io preferisco fare finta di candidarmi e dire quello che penso veramente. Ce ne fosse gente come te in politica, esiste purtroppo solo corruzione. E poi, e questo è Christian con l'H, non andiamo a votare, dice lui. Vabbè. Ma questo io non lo dico, io sono anni che non vado a votare, ma non lo dico non andate a votare, non voglio spingere le persone a non votare, io però ho il mio simbolo G come giustizia e quindi come dire, questo vi rimanga impresso, non andate a votarlo perché non esiste, ok? Invece una cosa che esiste, se esiste, che l'è? Ah, la pubblicità. Eccoci qua. Voi sapete che dopo la pubblicità, il martedì, quando l'ospite c'è e lo presento, voi non sapete mai di chi possa trattarsi, ma ve lo presento io, per carità di Dio, e che ci sto a fare se no? Dunque, allora, l'ospite di oggi è un personaggio che vedrete subito molto caratteristico nella sua immagine, ma è giusto che sia così perché questa persona si interessa di un mondo molto molto bello, di grande fantasia, spesso, non sempre, ma spesso colorato, coloratissimo, un mondo che fin da bambini ci ha accompagnato, il mondo dei fumetti, ma non è un disegnatore, ma non è, no, è uno che sta dentro, ma che più dentro non si può, al mondo dei fumetti, come editore, come collezionista, come... vedrete qualcosa di veramente interessante, ve lo presento subito, si chiama Stefano Bartolomei. Stefano Bartolomei, lo vedete già qui, insomma, non è un personaggio che si possa dimenticare, no? Puoi dimenticare forse Stefano Bartolomei quando lo vedi con questo cappellino, col codino, perché non so se lo vedete, ma dietro c'è pure un bel codino. È un personaggio che effettivamente... Ma tu Stefano, che cosa fai nell'ambito del fumetto soprattutto?
Beh, non è facile definirmi in questo senso. Comunque, da sempre colleziono, da sempre leggo, da sempre sono un appassionato di fumetti. E ormai non sono più un ragazzino, ma ho cominciato che avevo appena 12 anni. E allora ricordo che, come tutti, leggevo Topolino, leggevo, ma lo leggevo insieme agli altri ragazzi, ce lo scambiavamo, si strappava, ci si giocava a carte. Poi un bel giorno un tessitore, siamo a Prato e allora i tessitori erano abbondanti, mi prestò una collezione del 49, era la ristampa dopoguerra che aveva fatto l'editore Nervini del Gordon. E lessi Gordon, fui folgorato sulla strada di Damasco. Da allora cominciai e non ho più finito, non ho più smesso. Ne sanno qualcosa i miei, ho riempito stanze, bagni, camere da letto, sottoletti, nei comodini, dappertutto c'ho fumetti. E poi, diciamo, arrivato a un certo punto, per me, dalla passione, il fumetto è diventato un lavoro.
Ecco, un lavoro. Io ho visto delle cose tue come editore, perché tu non l'hai mai disegnato, vero?
No, ci ho provato, ma non avevo la mano, mi si suol dire.
E sceneggiature ne hai fatte?
No, lì non ci ho neanche provato.
Quindi hai lavorato con personaggi del mondo del fumetto, producendo dei libri, a fumetti, delle riviste, no?
Sì, all'inizio degli anni Ottanta mi sono consociato con un amico di Firenze e abbiamo fondato la rivista Glamour International, che era una rivista pubblicata per pochi intimi, perché tiratura massima alla quale è arrivata nel momento di massimo splendore sono state poco più di 2000 copie. Però il prezzo era alto, il bilingue veniva venduto un po' in tutto il mondo. E in questa rivista, diciamo, un bel giorno, perché cominciammo col primo numero un po' in sordina, presentando materiale di repertorio con articoletti, con riproduzioni, un bel giorno domandai a Manara se mi faceva un disegno per la rivista. E Manara accettò subito, allora fu domandato a Giardino, poi a Gattia, poi a Toppi, e tutti aderirono. E fatto sta che Glamour diventò una rivista molto ricca, cioè molto ricca per gli occhi. Infatti un giornalista che ci fece una bellissima recensione sull'Espresso ci definì la Franco Maria Ricci del fumetto.
Ecco, devo dire che i nomi che hai detto sono eccelsi nell'ambito del fumetto, e la rivista che io ho visto, ora qui non l'hai portata, niente, non hai portato niente, però era piena di belle donne, insomma, no?
Sì, disegnate. Disegnate. Sì, infatti la rivista praticamente aveva la caratteristica di proporre, col nome Glamour, il fascino dell'eterno femminino, e non sempre vestito.
Ecco, bene. Dunque, questo è uno dei tuoi interessi, non so se tu continui ancora sotto l'aspetto editoriale, però io ti ho visto per esempio a Lucca Comics, e siccome domenica, dunque sabato e domenica, no? Giusto?
Sì.
Di questa, il 16-17 c'è questa mostra qua, no? Proprio a Prato Comics, guarda che bella. Tu che cosa prepari per vedi, al Palaconsia di Prato, che cosa prepari tu per questo tipo di mostra?
Sì, nell'ambito della mostra, che è una mostra mercato con moltissimo materiale per i collezionisti e gli appassionati, ci sarà un angolo, una sezione dedicata, diciamo, agli aspetti culturali del fumetto, e in particolare per Prato ho allestito una mostra dedicata a Giovanni Bruzzo. Giovanni Bruzzo, merita fare una piccola biografia, appartiene a quella schiera di disegnatori assunti dalla Sergio Bonelli Editore dell'ultima generazione. Lui non è più di 15 anni e disegna fumetti, quindi come autore è abbastanza giovane, e è stato ingaggiato dalla Bonelli a suo tempo per disegnare Mister No, che Mister No, come molti sanno, è il personaggio creato da Sergio Bonelli stesso e portato avanti fino a che purtroppo la tiratura dell'edicola ne ha decretato la morte, e Giovanni ha cominciato lì e poi dopo è passato a quel personaggio di fantascienza che è Brad Barron. Ha disegnato qualcosa di Dampir, quindi tutti i fumetti abbastanza di atmosfera, per poi approdare a quello che è il personaggio principe che regge anche le sorti della casa editrice, vale a dire Tex. E per Tex sta disegnando un'avventura, un doppio albo, che poi uscirà agli inizi del 2009. Attualmente ha terminato il primo, sta iniziando a disegnare il secondo, perché deve preparare le cose con largo anticipo per permettere alla casa editrice di fare le correzioni, di fare i balance, di verificare, di leggere, di approvare.
Ecco, sì, bene, bene. Dunque, tu hai una serie di originali da mostrare in questa mostra. Hai portato qualcosa anche qui?
Certo, qui direi... Comincio col far vedere.
Sì, perché ne vedremo delle belle.
Le tavole di Bruzzo, del protagonista, ecco, della mostra di Prato.
Mostrane una per volta.
Dunque,
alla telecamera.
Questa, ad esempio, è una tavola di Mister No, tratta dall'avventura C'era una volta a New York. È un'avventura nella quale si mostra la giovinezza del personaggio.
Ecco, questo è un originale, come tutti quelli che ci fai vedere adesso. Altra cosa che farai vedere alla mostra?
Dunque, questa è un'altra tavola di Mister No, Mister No nella giungla con tanto di macete.
Carino, dietro c'è anche un disegnino fatto così.
Infatti così. Molto spesso i disegnatori, certe volte per studiare una posizione, per ripensarci, fanno dei piccoli appunti a matita, per loro gli appunti sono piccoli disegni sul retro della tavola.
Poi
dunque, qui abbiamo... una tavola di Dampir, personaggio, diciamo, tenebroso, un vampiro, una via di mezzo tra il vampiro e l'umano, che combatte i vampiri cattivi. Lui, diciamo, è un Dampir, un vampiro buono. Poi abbiamo anche un paio di tavole di Brad Barron, questa serie fantascientifica. Questa è stata una miniserie, che è una storia che si è sviluppata in 18 albi e poi si è conclusa. Che è una moda nata in America, questa
sono molto belle queste tavole qua.
Sì, è un disegnatore particolarmente valido e sempre di più sta trovando un suo stile, un suo modo di esprimere.
E quanti pezzi metterai in mostra?
Dunque, sto ancora montando e suddividendo i quadri della mostra, previsto circa 70-80 originali di quest'autore.
Ecco, bene, quindi sarà un bel vedere, anche a colori?
No, lui per i fumetti non ha mai realizzato cose a colori. Lui del resto è nato come un grafico pubblicitario. Sono in molti che dalla grafica pubblicitaria poi sono passati ai fumetti. Qualcuno allora, viceversa, comunque.
Tu sei anche un collezionista di fumetti, no? Quindi hai portato qualche pezzo così di fumetti, magari con una certa rarità.
Sì, dunque, cominciamo dagli albi, cominciamo.
Sì, faccio vedere.
Qualche altro.
Poi vediamo degli originali fantastici, dopo. Vediamo che cosa hai portato così.
Dunque,
tanto per...
ad esempio, questo qui è un numero 38 di Tex.
È
naturalmente, Questa è la prima edizione che si può vedere da quello che c'è scritto dentro come autorizzazione, il prezzo di 200 lire e poi soprattutto, oltre a essere incollato in costola, all'interno ha delle spille che reggono gli albi. E quando, se uno va a visitare la soffitta, ha dei tex e vuol vedere se sono originali, è importante sapere che la prima e la seconda edizione, in linea generale, dall'1 al 40 hanno le spille metalliche posizionate sulla cosa. 40, sì, forse sì, ora non ricordo con precisione. Bisogna considerare una cosa, che i prezzi dei Tex è una tra le serie più collezionate e quindi di conseguenza, essendoci tanta richiesta, i prezzi tendono a essere abbastanza alti. Però bisogna sapere una cosa, che ad esempio il numero 1 di Tex conta oltre 25 ristampe. Quindi è importante individuare quali sono quella prima, la seconda, la terza edizione. Esatto. Tra l'altro bisogna considerare una cosa, che in Bonelli avevano il vizio spesso di ristampare la roba senza scriverci assolutamente niente sopra e allora gli albi si diversificano per una pubblicità sul retro oppure per il cambio dell'autorizzazione di pubblicazione, insomma tanti piccoli particolari.
Ma pensa te, uno dice oh che c'è, poi magari no, guarda che questo non è proprio l'originale. Facci vedere qualche cos'altro.
E dunque, un altro personaggio molto collezionato è Diabolik.
Questo qui, è il numero 2, vero?
Questo è un numero 2,
molto raro il numero
originale.
Due.
Sì, e praticamente anche Diabolik, i primi 24 numeri sono quelli più rari. La prima serie, che sono 24 numeri. Poi c'è un'altra serie, una seconda serie, e quelle non ricordo se sono 24 o 25, anche quella è abbastanza rara.
Poi che c'hai?
Poi dunque, vediamo. Qui ho portato quelli, un Criminal e un Satanic. Negli anni 60 nacquero tanti di questi personaggi neri. Diabolik è il capostipite, ma sulla scia Diabolik, che fu un grosso successo editoriale, normalmente ne nacquero moltissimi altri di personaggi.
Ecco, dunque qui per esempio questo Satanic qui c'ha il bordo qui...
Ha il bordo blu. Colorato.
Cosa vuol dire che è stato sporco. Messo in busta? Che
sì, perché praticamente succede che le rese dalle edicole, invece di andare al macero, venivano vendute a dei distributori, venivano stoccate. Il distributore allora faceva delle buste che vendeva con un paio di albi a un prezzo ridotto. Molto spesso, nel caso di Satanic e Criminal, le buste venivano fatte dalla casa editrice stessa, che con le rese le metteva dentro le buste.
Però collezionisticamente valgono meno se hanno quel...
Beh sì, questo li svalorizza un po', però del resto oggi come oggi, dato i collezionisti sia di Crimine e Satani sono molti, molti si accontentano di avere anche questi con il colore.
Andiamo avanti, su.
Via, giù, guardiamo.
Via, giù,
poi dopo
voglio vedere gli originali, quelli belli.
Abbiamo, poi dopo passiamo agli originali. Ultima chicca che ho portato è il numero 10 di Topolino. Anche questo rigorosamente originale. 1950. In buone condizioni, anche perché è stato restaurato, in quanto molto spesso si trovano con la costola rovinata.
Numero 8 originale, Topolino, 10. Non si trova!
È difficilissimo, vabbè. Specialmente in buone condizioni.
E poi?
Poi dunque, di albi ho portato, perché questa è l'altra collezione per eccellenza in questo momento, un albo dei Fantastici 4 e un albo dell'Uomo Ragno, del periodo edizioni Corno. Anche queste sono due serie molto collezionare. Qui ho la versione gigante, che è una collana fatta successivamente. Vedete, c'è il prezzo di 600 lire, quando invece la prima serie dell'Uomo Ragno, la prima serie dei Fantastici 4, erano leggermente più piccoli, proprio uguali al formato
200,
americano,
150.
e costavano inizialmente 150 lire.
150, sì. Bene, allora, questo è un altro settore di cui tu ti occupi, cioè il collezionismo proprio di fumetti, ma quello in cui tu eccelli, io ti vedo a queste mostre quando mi capita, tu c'hai questo tuo banchino, no? E fai vedere tutte queste belle cose meravigliose che sono... degli originali di grandi disegnatori. Prima cosa, ti chiedo, come ne vieni in possesso?
Beh, dunque, ci sono varie strade, Principalmente per quelli che sono gli autori viventi, uno va direttamente alla fonte. Molti autori sono disponibili a vendere i loro originali o parte dei loro originali. Non è sempre così, perché ci sono anche gli editori che commissionano gli originali e non li restituiscono. Questo succede ai disegnatori di Diabolik e ai disegnatori Disney. Infatti i tavoli originali di Diabolik in giro ce ne sono pochissime e sono sempre tavole che l'editore ha scartato, vale a dire un disegnatore disegna un albo, non sempre gli viene accettato la totalità delle tavole che disegna, qualcuna viene contestata e gli viene fatta rifare.
Bene, io lo so bene perché Di Bernardo qua me l'ha regalata una di quelle scartate, mai pubblicate, altrimenti non ne esistono. Oh, quindi tu o le prendi dalle case editrici o da qualche autore stesso direttamente, sì. E le paghi?
Beh, sì.
No, c'è un pezzo però che me lo devi far vedere, l'hai trovato al macero.
Dunque, non l'ho trovato, io questo l'ho comprato a suo tempo da un mio collega, da un altro mercante di originali. Questo è un pezzo abbastanza particolare, questa è un'illustrazione di Giovan Battista Carpi. Giovan Battista Carpi fa parte di quel piccolo gruppo di disegnatori italiani che negli anni 50, per conto della Mondadori, hanno disegnato le storie Disney, perché la produzione americana non bastava a coprire le edizioni stampate in Italia, e quindi per poter far uscire un numero di Topolino, nel numero di Topolino si trovavano 3-4 storie generalmente brevi che venivano dalla produzione americana, le storie lunghe però venivano commissionate ai disegnatori italiani, e i due principali sono Giovan Battista Carpi, lui appunto, e Romano Scarpa.
No, questo era al macero, buttato via?
Sì, comunque la Mondadori a un certo punto, il magazziniere aveva bisogno di scaffali liberi nel magazzino, nell'archivio, ha preso...
Andiamo al prossimo.
E ha buttato via tutto.
Ce ne sono, se no facciamo
dunque,
tempo.
Qua abbiamo una rarissima tavola delle Sturmtruppen.
Sturmtruppen!
Di Bombi a colori. Sono pochissimi gli originali che si trovano in giro di Bombi, perché gli eredi si tengono tutto, non vogliono vendere niente.
Ecco, un attimo, sì. Fermati qua. Quanto può valere questa tavola qui?
Beh, questa è una tavola che vale oltre 1000 euro, vale.
Ecco, cioè, sul mercato perché Bombi non si trova.
Non ce n'è a disposizione,
dipende,
chiaramente i collezionisti se li litigano.
Dalla rarità.
Sì, infatti.
Che dalla qualità.
Certo.
Bombi, andiamo alla prossima, dai.
Forse dunque, qui abbiamo...
Magnus.
Diciamo che è considerato il re dei disegnatori italiani, è sicuramente uno dei... il disegnatore italiano più imitato in Italia.
Alan Ford,
E lui è colui che ha creato graficamente, ha disegnato per tanto tempo Alan Ford, Criminal e Satanic, per poi passare a cose più impegnate, tipo l'uomo che uccise Che Guevara, le 110 pillole.
Però è morto presto, vero?
È morto presto perché genio e sregolatezza vanno spesso d'accordo, e purtroppo
Magnus
non disegnava gli eccessi.
Ne hai un'altra di Magnus?
Sì.
Gli eccessi. Sì, sono eccessivamente belle queste tavole.
Questa è una tavola tratta da Necron, non c'è il personaggio principale, questa fa parte della mia collezione, l'ho acquistata perché c'è questa magnifica geisha che fa pudicamente vedere mezzo capezzolo. Magnus,
c'è anche la firma di Magnus?
Sì, c'è anche la firma qua in alto, perché ci fu un certo momento che una libreria fece delle edizioni di Magnus molto pregiate, che vendeva a un prezzo abbastanza alto, e per invogliare gli acquirenti a ogni libro allegava una tavola originale.
Benissimo, bene. Ora vedo Galeppini.
Qui abbiamo...
Che interpreta?
Galeppini è il creatore grafico e il disegnatore per antonomasia di Tex. Ne ha disegnate quantomeno 150 avventure, però per l'editore Nerbini, il rinato editore Nerbini fiorentino, ci fu negli anni 80, reinterpretò alcuni dei personaggi americani. Questo è Mandrake, nella mia collezione è anche un Gordon, è un uomo mascherato reinterpretato da Galeppini.
E c'ha proprio la faccia alla Galeppini, eh?
Sì,
come si riconosce. Come faceva Tex, ci facciamo un po' tutti.
Come faceva Tex,
il grande Galeppini, anche lui defunto, ma sono morti tutti questi qua. Quanto può valere un Galeppini così?
Questa è una tavola, va intorno ai 700-800 euro.
E quelle di Magnus prima?
Quella di Magnus, beh, Magnus è molto quotato, quella piccola tavola di Satani che è una tavola sui 300 euro.
Quanto?
Invece 300. Invece Necron siamo nell'ordine dei 500, le più belle anche oltre.
Andiamo avanti, troppo belle.
Abbiamo un'altra chicca, come si suol dire, è una striscia di Gesuita Jo. Gesuita Jo è un personaggio creato dopo Corto Maltese da Ugo Pratt, che ne disegnò due avventure.
Ugo Pratt, morto anche lui,
sì. È quotatissimo, questa striscia praticamente sul mercato va sulle 1800-2000 euro.
Molto bene, qualcosa a colori?
Qua abbiamo una cosa più datata, più d'epoca, diciamo che era più per i miei genitori che per me magari. Questa è un'illustrazione di Walter Molino, queste illustrazioni lui le faceva principalmente per la Domenica del Corriere.
Questa è la copertina della Domenica del Corriere.
E qui vediamo una Listello e Richard Barton, giovanissimi anche loro, e è uno degli autori della vecchia guardia più apprezzati e più ricercati.
Ecco, questo costa meno?
Beh, questo qui, le sue illustrazioni come queste vanno tra le 500 e i 1000 euro, dipende un po' dal soggetto, dipende dalla bellezza, dall'esecuzione. Questa
è bella,
non è delle più belle, però non è neanche di quelle più scarse.
Però
infatti,
ci sono personaggi.
Questa qui è 500-600 euro.
Ecco. Vabbè, andiamo avanti.
Una tavola di Martin Mister. Del grande Giancarlo Alessandrini. E Martin Mister è il personaggio che ha dato la possibilità a Sergio Bonelli di rinnovare la sua casa editrice, di rinnovare la linea della sua casa editrice. Fino alla nascita di Martin Mister aveva fatto tutte storie western, avventure classiche tipo Tex, Zagor, Comandante Mark, Piccolo Ranger, eccetera, eccetera. Con la nascita di Martin Mister, scritto dal grande Alfredo Castelli, praticamente cominciò con avventure di altro tipo.
Questo cos'è? Un retrocopertina?
Questo qui è il retrocopertina di un albo speciale pubblicato per una mostra, non ricordo in quale città, e fecero un albetto, un pop-up, vale a dire quei libri che aprendoli le figure sono ritagliate e ti vengono incontro.
E si rizzano le figure.
È un albo anche abbastanza ricercato, perché la tiratura era abbastanza limitata.
Questo è un prezzo per questo?
Questo è un pezzo da 500 euro.
Non si scende tanto, qui non si scende. Vediamo anche
qua abbiamo un'illustrazione a colori, cioè accanto ai fumetti sono molto collezionati anche gli illustratori. Infatti questo è De Gasperi, che lui, salvo qualche rara eccezione, ha fatto qualche tavola di fotoromanzo a fumetti, ha disegnato. Principalmente lui lavorava per la Domenica del Corriere, illustrava articoli e molte copertine per la Mondadori. Infatti questa copertina qui è stata usata per un Oscar Mondadori o per un libro del Pavone, non so.
Senti, mi interessa il prezzo di questa perché ce n'ho qualcuna anch'io.
Beh, queste illustrazioni qui vanno dai 300 ai 500 euro.
Non c'è male per quanto l'ho pagata. Benissimo, sono contento.
E poi abbiamo un altro illustratore. Lui ha fatto solo illustrazioni, si chiama Biffignandi questo illustratore, e lui praticamente è molto conosciuto, sarà un po' nella memoria di molti, perché ha disegnato centinaia e centinaia, per non dire migliaia, di copertine dei famosi sexy fumetti, quelli che presero campo negli anni 70 e hanno continuato fino agli anni 80, le sexy favole, Wallenstein. Zora, eccetera, eccetera, eccetera.
Zora la vampira.
E le sue copertine si trovano tra, queste non hanno prezzi eccessivi, 200-250, normalmente ci sono delle eccezioni, perché il numero uno di, ora non ricordo quale collana, l'ho visto battere in asta, ha raggiunto addirittura 1000 euro, però sono eccezioni, ecco quei prezzi lì, il prezzo medio intorno a 200-300 euro.
Cosa c'è rimasto?
C'è rimasto un paio di pezzi da 90 dei grandi maestri.
Un Guido Crepax, ciao Guido Crepax, ce lo fai vedere Guido Crepax?
Prima facciamo vedere quest'altro.
Prima quest'altro.
Questo è una copertina di Ugo Pratt. Questa è la copertina appunto di Gesuita Jo, quel personaggio del primo, ho fatto vedere una striscia, e questo è un pezzo che va tranquillamente oltre i 5.000 euro, tanto per rendere un'idea.
E poi l'anima.
Dolcis in fondo abbiamo una bellissima tavola di Guido Crepax. tratta da Emanuele, che è uno dei romanzi erotici illustrati da lui. Ci fu un periodo che fece Emanuele e Histoire d'eau e Justine a fumetti.
Di Valentina c'è nulla?
No, di Valentina è in questo momento non c'è molto in giro, cioè sono abbastanza difficili da trovare perché la vedova, la Luisa, non vuole vendere, o se vende, vende a prezzi abbastanza alti.
Ma ce l'ho io Valentina, guarda. No, no, ce l'ho io Valentina, che scherzi davvero, guarda. Vabbè, scherzo ovviamente, no? Non si vede, ah ecco, questa è solo una la mia cartellina con la riproduzione di Valentina, vale nulla, va bene, ma quella lì invece, quella dunque di Crepax, quanto varrebbe?
Beh, una tavola come questa vale intorno ai 2.500 euro. Quelle con le avventure di Valentina, chiaramente il personaggio principale di Guido Crepax, costano anche qualcosa di più.
Ci sono quadri, diciamo, quadri d'autore, magari non di grandissimo autore, che costano meno. Oh, ma mi sembra che alla fine tu abbia il pezzo da 90 da farsi vedere, no? Mamma Nara.
Ancora non l'abbiamo fatto vedere,
non
hai ragione.
Non ce l'hai fatto vedere, Manara.
Ecco. Questo è il grande Manara.
Si era dimenticato di Manara. No, se lo lasciavi qui casomai, no?
Beh, questo è un pochino difficile, anche
però,
questo vedi, è un pezzettino
male,
che va
male.
Sui 6-7 mila euro, va?
E si vede male,
e purtroppo
cerca, ecco, di vedere un po' come risulta.
Per proteggerlo...
6-7 mila euro proteggi sì, certamente, ovviamente. Questo Manara...
Questa è la copertina di un volume...
Ma Manara è ancora vivo?
Manara è ancora vivo,
no!
E produce ancora
ma
in defesso.
Ma sono tutti morti gli altri, c'era uno vivo a parte il primo della tua mostra?
No, quelli sono praticamente morti.
Sì. Senti,
De Gasperi è morto, sono tutti morti. No, Alessandrini
di...
è ancora vivo, povero Alessandrini.
No, meno male. Di Jacovitti si trova qualcosa?
Jacovitti, sì, non si trova più molto perché anche lui purtroppo è morto da tempo, quindi quello che era in giro di suo è stato tutto accaparrato dai collezionisti. E solito discorso, gli eredi hanno molta roba ma non sono assolutamente propensi a vendere. Ad esempio anche con Galeppini gli eredi non mollano niente, se lo trattengono tutto.
Ecco, il mercato di queste cose è vasto o è di nicchia?
Beh, per ora è ancora un mercato di nicchia. In Italia penso si conta qualche centinaio di collezionisti, non di più. Però
ci sono anche gli stranieri.
Però, ecco, sì.
All'estero i nostri fumettisti, i nostri nomi, sono ricercati oppure no?
Dunque, ad esempio Pratt costa più in Francia che non in Italia. Manara e il mercato francese è molto più vivace che in Italia per quanto riguarda Manara. Stesso dicasi per Giardino, del quale però non si trova assolutamente niente perché anche lui non vuol vendere. E poi ci sono Crepax, è abbastanza conosciuto e apprezzato. Ci sono molti collezionisti tedeschi che comprano il nostro materiale, perché in Germania produzione autoctona praticamente non c'è. Sono quasi tutti umoristi del periodo underground, non ci sono grandi disegnatori.
E comunque, qui, tu, nella tua esperienza, quali sono i personaggi che vengono più... Io so che tu hai degli originali di Andrea Pazienza, ma non me l'hai portati. E c'è gente qui che si sarebbe svenata per averli, no? Lo so, che conosco alcuni miei, diciamo, teli italiani che effettivamente... Però ecco, quali sono i personaggi più ricercati, i disegnatori che, insomma...
Che il mercato richiede di più.
Arriva uno da te e dice, ma ce l'hai questo? Ma ce l'hai?
Beh, dunque, in primis direi che è Magnus... E poi direi che segue Pazienza. Pazienza è molto ricercato perché purtroppo è morto giovane, è molto sentito dai collezionisti e tra l'altro ha una caratteristica che gli altri non hanno. Pazienza viene in continuazione riscoperto anche dalle nuove generazioni. Non sono pochi i collezionisti e i lettori che ricercano le avventure di Pazienza che hanno meno di 25 anni. Pazienza ormai purtroppo è morto da 20 anni e questi lettori allora avevano 5 anni e non potevano leggere Pazienza.
Però è diventato un mito, capito?
Perché rappresenta un'epoca, rappresenta una generazione. Comunque c'è da dire una cosa, che proprio a livello di esecuzione, a livello di disegno, Pazienza credo che sia il più geniale di tutti. purtroppo non è apprezzato all'estero perché...
È una tavola di pazienza, diciamo, di tipo una così, normale, viene a costare parecchio.
Un disegnetto di pazienza, anche di piccole dimensioni, è sempre intorno ai 1000 euro. Una bella tavola costa 3-4.000 euro. Io questo fine settimana ero a una mostra a Milano, è stata venduta una tavola storica di pazienza, che era un'avventura autoconclusiva in 6 vignette, tutte a Pantone, senza tratto, senza contorno, pubblicata, una delle prime del 77, pubblicata su Linus, che è stata venduta, cioè il prezzo non me l'ha voluto dire, il collezionista l'ha comprata, comunque so che non l'ha pagata meno di 7-8 mila euro.
Se non l'ha voluto dire perché se no la sua moglie la rincorre in batterella.
Quello è poco,
cioè,
ma
gente,
sicuro.
Magari si spende veramente tanti tanti soldi. Sono più spendaccioni al nord, immagino, rispetto a noi toscani o più giù si va, cioè che io so che per esempio nelle mostre a Milano o più su si va e più arriva gente danarosa, è vero, è così?
Sì, è così, cioè Milano da sempre è la capitale delle novità, la capitale delle nuove frontiere. Il collezionismo di originali in Italia è una nuova frontiera perché praticamente è nato negli ultimi 10 anni. Ci sono dei collezionisti che già 40 anni fa, molto lungimiranti, acquistavano originali, ma non sono tanti. Tra l'altro anche in Italia sta cominciando a affermarsi la politica dell'avvicinarsi alle tavole di fumetti come investimento nell'arte. In America già sta succedendo da qualche anno.
Ma in America è da un po'.
Sì, ma diciamo che ci sono gli speculatori che non sono amanti del fumetto, sono amanti del pezzo per il suo valore intrinseco.
Mettono nel cavò
e investono invece di comprare.
Bene, allora Stefano Bartolomei è un bel personaggio che si balocca fra le mani delle belle cosine, insomma, bisogna dire la verità. Ecco, per cui io voglio far vedere nuovamente questo manifesto. Lì ce lo trovate, no? Potete chiedere tutte le cose che volete. Il fumetto, come si chiama? Comics, Prato Comics, ecco. Fumetto al Paraconsiac, ok? Sabato e domenica. Ci trovate lui, trovate un sacco di brave e simpatiche persone, perché poi le persone che gravitano in questo settore mi sembrano tutte persone tranquille, no? Forse qualche personaggio un po' represso, che dici? È vero?
Boh, se ne trova di tutti i tipi.
Specialmente quelli che disegnano sempre donne nude, perché le vogliono possedere solo in quel modo, possono, no? C'era la moda del bondage, o bondage, così.
Bondage, ma per ora è un pochino in ribasso.
La conosci quella perché, insomma, mi sembra che nella tua rivista...
Nella mia rivista se ne parlava abbastanza.
Cioè, donne incatenate, donne legate, imbavagliate, di tutto. Questo è un maniaco sessuale. No, ma succede così, nel mondo del fumetto c'è anche questo, si sfogano a volte in questo modo qua. Bene, allora Stefano Bartolomei, simpatico, bravo, insomma ci ha fatto... A me abbastanza, insomma, venire giù l'acquolina.
Un po' di
bocca.
Ah no, credevo la barba.
Tu c'hai la barba apposta. E allora ti ringrazio e
grazie,
ti saluto.
Te.
Ora la telecamera torna su di me, eccola Stefano, e lui, aspetta lì, ecco, ora ti puoi alzare. Puoi togliere, ecco. Anzi no, ma che togli a fare? Allora, fermati. Pardon. Fermati, c'è la pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
E mi hanno detto, oh G, ma dove si trovano mobili più ganzi per noi giovani?
Come dove? Ma da 3-1!
E ora avete fatto 30, fate 31, anzi 3-1! 3-1 arredamenti Quarrata, i mobili più belli per voi, ma che Dio per voi, per noi giovani! Parola del G!
Allora!
In via Nazionale a Firenze, Sexy Shop Magic Rose. Ti aspettiamo tutti i giorni dalle 10 alle 22. Puoi trovare oggettistica, accessori, scherzi, gadget per compleanni, addio nobilato e celibato, video e riviste di importazione, guide per locali e incontri alternativi in tutta Italia. Un ambiente riservato con videocabine. Inoltre, una linea di abbigliamento esclusivo, biancheria intima e scarpe fino a numerazione grande. Ti aspettiamo al Sexy Shop Magic Rose.
Allora, siamo all'esterno di Central Gomma
e naturalmente Central Gomma, che è da 35 anni al vostro servizio. Qui accanto a me abbiamo il signor Spartaco, titolare, accanto a una bellissima immagine, Olga, che è l'immagine di questa azienda. Allora, signor Spartaco, ci vuole dire da 35 anni cosa fate in questa bellissima azienda?
Abbiamo inaugurato anche un centro di revisioni per auto e per moto, un'auto officina e un meraviglioso autolavaggio denominato Moby Dick.
Allora, ricordiamo, via La Briola 173-180, Montemurlo, provincia di Brano.
Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobile Orlandi, ma non da mona a Montemurlo, c'ha dei mobili da urlo. Sì, camere, camerette, cucine, salotti, ogni cosa. E poi a Prato c'è un centro Scavolini, e Scavolini ha scelto Mobile Orlandi per il suo store. Ma e che tu fai? Che spendi e spandi? Ma vada a Mobile Orlandi, eh? Ma vi rendete conto? Sono qui da 10, calzature e pelletterie. Io cercavo da tutte le parti Agnese, c'è ancora l'Agnese, meraviglioso, ma non c'è solo l'Agnese, da 10 calzature e pelletterie, c'è Nero Giardini, Geox, Melluso Primigi, il Replay, Sweet Here, Mandarina, manda tua sorella, manda tua nonna, manda tutti, perché qui c'è veramente il meglio delle scarpe. 10 calzature e pelletterie, grandi amiche mie.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Ecco, il nostro ospite ci ha fatto veramente luccicare gli occhi, cose che non ha portato, vabbè, ce ne ha tanta di roba. Ecco, e io stavo riflettendo, è più facile, dove vado io a cercare, trovare un quadro anche buono, di un certo livello d'autore, piuttosto che quelle cose lì. Non si trovano così. No, la gente si disfa dei quadri, ma non di quelle cose, perché non ce l'ha. Allora, attenzione, io sono qua fuori perché voglio andare nuovamente alla lavagna, come feci ieri, sapete, vi ricordate questa frase? Si assumino le loro responsabilità, diceva SB, Chi sarà? Non è quell'SB là, no, uno molto vicino a lui, ma ora cancello, perché dovremo trovare un'altra frase, perché ce ne sono, in questo momento stanno parlando molto i politici, o se parlano e più parlano, più sbagliano. Allora qui abbiamo un altro politico, di cui non vi dirò il nome, ma solo le iniziali, sapete, la par condicio, no? Che ha detto, credo che gli elettori che... gli elettori, tori, sanno, credo che gli elettori sanno, ha detto così, l'ho sentito io nelle mie orecchie, credo che gli elettori sanno. Chi è questo campione della lingua italiana? Beh, solo le iniziali, perché siamo in par condicio, vero? FG, peccato per quella G. Chi sarà FG? A che compagine politica apparterrà? F, Franco, Francesco, Fagiolo, Mr. B, non lo so, fate voi. Io lo vedo parecchio sulla destra, però, Non ho detto nulla, ho detto nulla. Ecco, chi sarà? torno dentro. Vabbè, tanto poi sapete cosa faccio io? Non lo dico qui lo dico e qui lo nego, qui non lo dico, poi nel mio blog lo scrivo. Cioè che faccio? Dopo, quando vado a stendere la mia relazioncina sul mio blog, ciaog.spazioblog.it, scriverò qual è il nome di questo personaggio qui. Attraverso spazioblog.it, ciaog, eccetera, voi potete arrivare anche alla puntata di oggi, come a quella di ieri e a quella di tutte le puntate che sono state, cioè praticamente ci sono tutte le puntate su internet, ve le potete rivedere, come potete vedere sempre in streaming questa puntata che è in diretta, che noi siamo sempre in diretta, tranne nelle repliche ovviamente, però quando è replica c'è scritto replica, sì, qua su c'è scritto replica, e quando vedete questo marchettino qui, questo che è TVR Teleitalia, che viene messo su, allora è replica, è tutto su, è replica, però ciao ci rimane giù, questo qui, ecco, no, per dire, allora quindi in streaming la vedete in quasi diretta, la potete vedere alle 6 di mattina, perché quando c'è la replica, e sempre, qualsiasi puntata, dal 1 ottobre ad oggi e a domani, sempre questa, queste puntate. Una cosa che io voglio far vedere oggi, visto che siamo qui, guardate, chi è questa? È la Madonna di Lourdes, ecco, e non c'è mica tanto da scherzare, sai, questa è la Madonnina di Lourdes, e dentro sai cosa c'è? C'è l'acqua di Lourdes, perché sono 150 anni, sapete, 150 anni che la Bernadette Soubirous, era il 1858, lei vide questa signora nella grotta, da allora, ma la poverina Bernadette vide la signora, ma ne ebbe solo disgrazie nella vita, fu costretta a fare la suora, c'è un bellissimo film tra l'altro con Jennifer Jones, Bernadette, bello perché lei è, poi è sempre stata la mia passione, quando ha fatto Bernadette lei aveva già 24 anni, ma faceva la bambina, capito? Ma poteva con quel visino, la mia passione delle vecchissime attrici, vecchie, insomma, credo che sia ancora viva, Jennifer Jones è viva, e effettivamente era Jennifer Jones, Duello al sole, bellissima, e quando fece Bernadette vinse persino l'Oscar per quella interpretazione, aveva 24 anni, faceva la ragazzina, la bambina, poi cresciuta, poi diventata suora, gliel'hanno fatte passare di tutti i colori, io mi riservo di entrare nell'argomento Lourdes, ma anche non solo, perché sono sempre stato interessato, non so come mai, non so perché, mi ha sempre attirato molto il discorso apparizioni mariane, la Madonna che appare, l'ho trattato a volte per quanto riguarda i miei trascorsi radiofonici, anche sotto l'aspetto ufologico, no? Però è un mistero che mi attrae, specialmente perché sono le anime candide, guarda per esempio Fatima, quei tre pastorelli, mi ha sempre interessato molto questo argomento, sarà la Madonna, non sarà, che sarà, non si sa, però qualche miracolo avviene, sappiamo che può essere causato da altre cause, però molto spesso io mi pongo degli interrogativi. Ecco perché io perché ho l'acqua di Lourdes? Ah, non lo so, me l'hanno regalata tanto tempo fa. E che dire, non mi ricordo nemmeno chi me l'abbia regalata. Solamente che vidi una signora che era tutta splendente, era sui pero e no, dai, via. No, non è così. Mi disse scava e venne fuori una sorgente, ma no, questo succede a Lourdes. E lo spettacolo che si ha di Lourdes oggi, anche se io non ci sono mai stato, è uno spettacolo terrificante, con tanta gente disgraziata che va lì con qualche speranza e se ne torna a casa senza. Beh, insomma, pare che la Chiesa abbia riconosciuto solo 67 miracoli delle oltre 7.000 guarigioni che si sono avute. Oh, ma non c'è tempo, accidenti! Ciao G, come va? Sono un tuo ascoltatore fin dai tempi della radio, complimenti, continua così, Giampaolo da Vinci. E poi, G, quasi io farei presidente del Consiglio Santi Licheri. Allora, digli al signor Bartolomei che si dia una tagliata ai capelli, perché con quella coda se ne è no. Sembra il nonno di Drupi, va, buttalo via il nonno di Drupi. Ciao G, sono un teleitaliano sorteggiato da TVR, per questo mi sono aggiudicato la tavola di Manara, passo a ritirarla oggi, quindi la devi lasciare, vabbè, lo vedi che si sono lustrati gli occhi e bagnati la bazza. Bene, abbiamo terminato per oggi, ma tante cose saranno da dire domani, andremo avanti col nostro programma di governo. Ah, è un sì la risposta alle vostre angosciose domande espresso dalla nostra candida monetina. Ciao a tutti da G, a domani, ciao!